Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 della seconda epistola di Paolo a Timoteo. È un'epistola che lui scrisse mentre si trovava in prigione a motivo di Cristo. E per quanto riguarda il tempo, era poco tempo prima della sua dipartenza. Infatti disse: il tempo della mia dipartenza è giunto. E dunque scrisse a questo uomo di Dio, che era Timoteo, che era suo figliolo in fede, e gli dette diverse esortazioni e comandi, ordini. E voglio parlarvi di uno di questi ordini che Paolo diede a Timoteo, perché lo ritengo molto importante, come peraltro anche gli altri che gli diede. Capitolo 4 di 2 Timoteo, dal versetto 1: Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Dunque il comandamento è chiaro: predica la parola. E oggigiorno c'è bisogno anche dell'osservanza di questo comandamento da parte di coloro che sono preposti nel Signore a pascere la Chiesa di Dio. È di fondamentale importanza dunque predicare la parola. Ora, che cosa si intende per predicare la parola? Leggiamo dal capitolo 2 di prima Tessalonicesi. Primo Tessalonicesi, Tessalonica voi sapete che era una delle chiese della Macedonia fondate dall'Apostolo Paolo. Ebbene, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Tessalonica al capitolo 2 della prima Tessalonicesi, a partire dal versetto 13: E per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Dunque, quando Paolo dice a Timoteo predica la parola, intende dire predica la parola di Dio, e se è la parola di Dio, non è parola d'uomini. Questa era la parola che predicavano gli apostoli, la parola di Dio, che i Tessalonicesi ricevettero per quella che era, cioè per parola di Dio. E infatti gli apostoli rendevano grazie a Dio proprio per questo, perché i Tessalonicesi avevano ricevuto la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. È vero, la parola di Dio viene trasmessa da uomini mortali, quali per esempio sono pure io, mortali, ve lo ripeto, perché noi non siamo immortali come dicono gli eretici. Noi siamo mortali perché abbiamo un corpo mortale. Ciò che è immortale è la nostra anima, perché non può essere uccisa, essa continua a vivere. Dunque dopo dopo la morte, ma il nostro corpo con la morte cessa di vivere. Infatti il nostro corpo è polvere e polvere poi ritorna la polvere. E dunque, fratelli nel Signore, vedete che cosa dice qua l'Apostolo Paolo? Peraltro, quando lui dice riceveste da noi la parola della predicazione, quel noi è riferito a lui, Silvano e Timoteo, che erano tutti e tre apostoli del Signore Gesù Cristo. E quindi Timoteo, quando si sentì dire dall'Apostolo Paolo predica la parola, sapeva bene, benissimo anzi, a che cosa Paolo si riferiva: alla parola della predicazione, la parola di Dio, che essi, cioè Paolo, Silvano e Timoteo, avevano predicato a Tessalonica. E allora leggiamo in Atti degli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, leggiamo che cosa c'è, una cosa interessante che è scritto a proposito della predicazione di Paolo a Tessalonica, capitolo 17 del versetto 1. Ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io v'annunzio. Dunque la parola di Dio che l'Apostolo Paolo annunziò a Tessalonica era la parola della buona novella, cioè la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo. Ed è la parola della buona novella mediante la quale noi siamo stati rigenerati. Se dunque noi oggi siamo figlioli di Dio, camminiamo in novità di vita, se siamo vivificati, lo dobbiamo alla parola di Dio, alla parola della buona novella, mediante la quale noi, per la grazia di Dio, siamo stati rigenerati. Lo dice Pietro questo. L'Apostolo Pietro dice infatti nella sua prima epistola: siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio, vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. La buona novella, dunque, che Gesù di Nazaret è il Cristo. Questa è la parola che predicavano gli apostoli e che Paolo esortò Timoteo a predicare. Notate cosa dice l'Apostolo Pietro: che noi siamo stati rigenerati mediante la parola della buona novella, cioè mediante la parola di Dio, che è anche chiamata la parola della verità, è anche chiamata la parola della sua grazia. E dunque mediante questa parola noi siamo stati rigenerati, per cui oggi siamo figlioli di Dio in virtù del fatto che Dio ci ha generati mediante la parola di verità, di sua volontà, badate bene, ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità affinché noi fossimo in certo modo le primizie delle sue creature. E quindi considerate che noi dobbiamo la nostra rigenerazione, lo dobbiamo alla potenza della parola di Dio. Per questo dice Paolo: predica la parola. Ma chi ha creduto alla nostra predicazione? C'è da dire pure questo, fratelli nel Signore. Sì, c'è da dire anche questo. Infatti dice ma tutti non hanno ubbidito la buona novella, Paolo ai santi di Roma, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Appunto, chi ha creduto alla predicazione della parola? Non tutti hanno creduto alla predicazione della parola. Hanno udito la predicazione della parola, ma non tutti hanno creduto. Perché molti non possono credere? Non possono credere perché non gli è dato di credere da Dio, essendo dei vasi di ira preparati per la perdizione, mentre invece coloro che sono ordinati a vita eterna hanno creduto nella parola della buona novella e credono nella parola della buona novella quando viene loro annunziata. Così la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo o della parola di Dio. Quindi è fondamentale predicare la parola perché la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo che è la parola di Dio. E dunque, fratelli, fratelli nel Signore, come dice sempre l'Apostolo Paolo, come udiranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? La predicazione della parola è fondamentale. Pensate, l'Apostolo Paolo si ricordò, naturalmente fu Dio a sospingerlo a scrivere quelle parole, si ricordò l'importanza della predicazione della parola anche poco prima di dipartirsi dal corpo per andare ad abitare con il Signore. Predica la parola. E certo, come udiranno se non v'è chi predichi? Quindi per predicare la parola ci vuole chi la predica. Ma dice giustamente l'Apostolo Paolo, come predicheranno se non sono mandati? Perché bisogna essere mandati da Dio per predicare la parola di Dio. Infatti molti oggi non predicano la parola, anche se si presentano come predicatori, perché non sono mandati da Dio. Sono mandati da una scuola biblica, da un'organizzazione, magari anche da una chiesa, ma non sono mandati dal Signore. E si vede perché non predicano la parola. L'Evangelo della grazia di Dio, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi, coloro che sono ordinati a vita eterna credono nella parola. E mediante la parola vengono rigenerati e diventano figliuoli di Dio, vengono giustificati perché il giusto vivrà per fede, vengono salvati dal Signore. Quindi entrano a far parte del popolo di Dio, della Chiesa di Dio, che Dio veramente ha riscattato, che Dio ha comprato, ha acquistato col proprio sangue, come dice un versetto della scrittura che è negli Atti degli Apostoli, fa parte del discorso che Paolo fece agli anziani della Chiesa. E parole sono queste: badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. E noi sappiamo appunto che la Chiesa è stata acquistata con il sangue prezioso di Cristo Gesù, il figliuolo di Dio che il Padre nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo per salvare il mondo, sì, per salvare il mondo, non per compiere una riforma sociale, no, ma per salvare il mondo. Dico questo perché oggi molte chiese sono impegnate a riformare il mondo, a migliorare il mondo, come si suol dire, che è uno appunto degli obiettivi della massoneria. Ma noi siamo chiamati a predicare la parola in vista della salvezza, di coloro che sono ordinati a vita eterna, e naturalmente anche in vista della fine di ogni cosa, perché Gesù ha detto che questo Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi noi sappiamo che la predicazione della parola, naturalmente, è funzionale diciamo, alla fine, nel senso che fa avvicinare la fine di ogni cosa. Quindi noi sappiamo bene quanto sia importante predicare la parola. Il Dio si è compiaciuto di chiamarmi a predicare la sua parola molti, molti anni addietro, quando io ero un ragazzino, ero un fanciullo, si può dire. Ricordo che in base a quanto mi è stato detto, durante una riunione di culto, una sorella, che era stata peraltro missionaria assieme al marito in Africa, ebbe una celeste visione nella quale vide una colomba bianca scendere e posarsi sul mio capo. Lei fece annunciare, proprio dopo aver avuto quella celeste visione, fece proprio annunciare dal pulpito che io avrei un giorno predicato la parola. E questo è quello che faccio dunque in ubbidienza al comandamento del Signore che mi ha appunto appartato per predicare la sua parola. E io mi sento onorato, mi sento del continuo onorato da parte di Dio, perché mi ha reputato degno della sua fiducia ponendo al ministero me, affidandomi l'Evangelo, il suo Evangelo, l'Evangelo della gloria del beato Iddio, che predico e difendo. Sì, non solo lo predico, ma anche lo difendo, perché l'Evangelo è il messaggio più attaccato in assoluto nel mondo e anche in seno alle denominazioni evangeliche. E quindi io rendo grazie a Dio per avermi appartato per la parola, per l'Evangelo e poi anche per avermi inviato a predicare la parola. Quindi quando mi sentite predicare, ricordatevi di questa visione celeste che il Signore si compiacque di dare a quella sorella che si chiamava Margherita, si chiamava la sorella Margherita. E io lo ricordo, diciamo questo, con grande gioia, con grande riconoscenza nei confronti di Dio, e lo ricordo anche affinché voi possiate dare gloria a Dio, perché io sono quello che sono per la grazia di Dio, faccio quello che faccio per la grazia di Dio. Se sono in grado di predicare la parola, lo devo esclusivamente alla grazia di Dio, alla volontà di Dio. È Lui che mi ha appartato per la parola, è Lui che ha fatto sapere di avermi appartato per la parola, è Lui che mi ha reso capace di predicare la parola. Certo, perché per predicare la parola bisogna essere resi atti da Dio a predicare la parola. Come predicheranno se non sono mandati? C'è bisogno di un'opera del Signore nell'uomo per renderlo atto a predicare la parola. Poi chiaramente il Signore invia colui che ha appartato per la parola, colui nel quale ha operato, lo invia a predicare la parola. E quando uno predica la parola, le pecore del Signore capiscono immediatamente che egli sta parlando da parte di Dio. Come anche uno capisce quando uno non predica la parola, no? È un cianciatore, uno che appunto racconta le favole. Si capisce quando uno è chiamato a predicare la parola, e così si capisce anche quando uno non è chiamato a predicare a predicare la parola. Quindi sempre, diciamo, per la grazia di Dio, sempre per la volontà di Dio, non per nostri meriti, non in virtù di lunghe preghiere, non in virtù di lunghi digiuni, non in virtù di elemosine, no, fratelli nel Signore, no, per la grazia di Dio si viene chiamati da Dio e inviati da Dio a predicare la parola. Quindi voglio dire, non dipende da noi, no, non è dipeso da me. Sì, ve lo dico chiaramente, non è dipeso da me, no, nella maniera più assoluta, è dipeso totalmente, esclusivamente dal Signore. Io ho ubbidito al suo comandamento, e Dio ha operato in me secondo la sua fedeltà. Quindi sempre a Dio sia la gloria per tutto quello che Egli opera in noi, perché Lui è colui che opera in noi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza. Faccio questo sempre per dare gloria a colui che è il Signore dei Signori e il Re dei Re, l'Iddio di ogni grazia. Sì, di ogni grazia, perché veramente per mezzo di Cristo ci ha dato grazia sopra grazia, e quindi dobbiamo esaltare la grazia di Dio. Paolo diceva: ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. La grazia di Dio, ah, che non si compra, che non si merita. La grazia di Dio si riceve, e Paolo l'aveva ricevuta, la grazia di Dio. E quanta grazia aveva ricevuto! La grazia era sovrabbondata in lui, ma appunto la grazia. E quindi ecco perché mi sentite sempre esaltare la grazia di Dio, perché io ho ricevuto grazia da Dio, grazia sopra grazia, non ho nulla di cui vantarmi nel cospetto di Dio, e neppure nel cospetto della Chiesa. Non è che posso dire: il Signore mi ha chiamato a predicare la parola perché sono migliore di voi. No, nella maniera più assoluta: il Signore mi ha appartato per la parola e mi ha inviato a predicare la parola perché così gli è piaciuto. Così gli è piaciuto. E quindi lode e gloria sempre al nostro Dio, grande Iddio, l'Iddio che ha fatto tutte le cose. E dunque, quando l'uomo crede nella parola, egli entra a far parte dei figlioli di Dio, perché viene rigenerato. Capite dunque quanto è importante predicare la parola della vita, la parola della verità, perché credendo in essa l'uomo diventa un figliolo di Dio, da figliolo di ira diventa figliolo di Dio, da perduto che era diventa salvato, da schiavo che era del peccato diventa libero, o meglio schiavo della giustizia, perché praticamente quando si crede nella parola è vero che uno cessa di essere schiavo del peccato, però diventa schiavo della giustizia. Non dimentichiamocelo mai questo, eh? Diventiamo servi di Dio, e quindi non è che possiamo fare quello che vogliamo, pensiamo di poter fare quello che vogliamo. Noi appunto, in quanto servi della giustizia, in quanto servi di Dio, dobbiamo ubbidire a Dio. E quando uno crede nella parola viene giustificato, perché consegue la giustizia di Dio basata sulla fede, che viene dalla fede, è la giustizia che viene da Dio, perfetta, completa, e appunto il credente la riceve, perché la fede gli viene messa in conto di giustizia. Considerate che opera meravigliosa che compie il Signore in colui che crede nella parola della buona novella. Gli viene reso giusto, mediante la fede, e quindi per grazia. Egli dunque può dire: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Sì, perché la pace che abbiamo che abbiamo con Dio scaturisce dal fatto, fratelli del Signore, che noi siamo giustificati per fede, perché se no non potremmo avere pace con Dio. Infatti coloro che, diciamo, hanno rinunziato a Cristo, perché sono scaduti dalla grazia, non hanno pace con Dio. Non ce l'hanno, infatti sono tesi, vivono nella paura, vivono nel terrore, nell'insicurezza più totale, e certo, pensano di essere giustificati per le opere, pensano di essere giustificati per le opere, allora non hanno pace con Dio. E questo si vede, fratelli nel Signore, questo si vede e si sente, è come se si sente. Dunque predica la parola. E noi sappiamo che Timoteo, diciamo, predicava la parola, e quindi ancora oggi c'è bisogno di predicare la parola. Interessante quello che, diciamo, dice l'Apostolo Paolo. Insisti a tempo e fuori di tempo. Vedete, uno deve essere pronto ad annunziare la parola in qualsiasi momento. In qualsiasi momento, poi deve riprendere, sgridare, esortare con grande pazienza e sempre istruendo. Certo, perché naturalmente chi predica l'Evangelo predica anche, prendiamo Timoteo era un apostolo, oltre a predicare l'Evangelo, doveva predicare la sana dottrina, la dottrina di Dio, che è costituita da vari comandamenti. Basta considerare la prima epistola di Paolo a Timoteo per rendersi conto, appunto, le cose, rendersi conto delle cose che, appunto, che sono parola di Dio, che doveva predicare Timoteo. E è interessante anche quello che dice, diciamo, più in là Paolo. Gli dice il motivo: perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. Eh sì, proprio così, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. E noi siamo in questo tempo, viviamo in questo tempo in cui non sopportano la sana dottrina. E chi è che non sopporta la sana dottrina? Non sopportano la sana dottrina tante, tante chiese che si definiscono evangeliche, che rigettano proprio la sana dottrina. Si sono messi a insegnare le favole. Questo perché hanno distolto le loro orecchie dalla verità. Invece di ascoltare la verità, ascoltano le favole, e vogliono dottori secondo le loro proprie voglie. Infatti, costoro li accontentano e gli raccontano le favole. E loro, appunto, si cibano di favole. Quando incontrano qualcuno che si ciba della parola di Dio, lo guardano strano, come se fosse, diciamo, una sorta di bestia rara, perché non concepiscono oggi molti, che uno, predica la stessa parola che annunziavano gli apostoli. E quindi, appunto, stiamo sentendo. In questo tempo stiamo sentendo i dottori secondo le loro proprie voglie, che sono veramente una montagna, si può dire, praticamente insegnare le favole, proprio letteralmente le favole. E infatti, cosa manca dietro questi pulpiti? Manca la predicazione della parola. Quanto veramente triste vedere tutto questo. Quanto è veramente, diciamo, scoraggiante anche constatare tutto questo. Ma questa è la realtà, fratelli nel Signore, e sono tempi difficili, sono tempi malvagi, e noi dobbiamo rimanere attaccati alla fedele parola. Non dobbiamo farci trasportare lungi dalla parola di Dio, perché sapete, molti all'inizio erano attaccati alla parola e poi pian piano si sono distaccati dalla parola e hanno fatto spazio alle favole. favole, e infatti adesso si cibano di favole, si cibano di filosofia, si cibano veramente di concetti gnostici, principi gnostici. Sta succedendo questo. Tenete presente che lo gnosticismo, che è un movimento eretico sorto, diciamo, già nel primo secolo dopo Cristo, quando gli apostoli erano ancora in vita, il movimento gnostico era, diciamo, pregno di favole, cose veramente assurde. Basta leggere il libro di Ireneo di Lione contro le eresie per rendersi conto, appunto, di quello che insegnavano le varie scuole gnostiche. Cose assurde, cose ridicole, cose folli. Eppure c'erano, appunto, tanti che aderirono a quelle follie, a quelle eresie distruttive. Quindi se io mi metto in guardia dalle favole, che poi siano gnostiche o, diciamo, non gnostiche, ma sempre favole sono, lo faccio perché, diciamo, non solo conosco la scrittura, ma conosco anche la storia della Chiesa, e so che tanti si sono sviati dietro, appunto, le favole. Già al tempo degli apostoli c'erano quelli che si erano sviati dalla verità per avere dato ascolto alle favole, e ci sono ancora oggi quelli che si sviano dalla verità perché ascoltano, appunto, le favole. Quindi le nostre orecchie, fratelli nel Signore, devono essere sempre rivolte alla verità. Se viene a noi qualcuno che ci comincia a dire: no, ma sai, il comandamento del velo era solo per quel tempo, la donna non deve più velarsi il capo come faceva anticamente, quella è un'usanza antica e oggi è sorpassata, beh, sappiate questo, che costui non si sta tenendo alla parola, perché la parola dice che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quindi quando la donna prega o profetizza deve avere il capo coperto da un velo. Se non è coperta da un velo quando prega o profetizza, ella disonora il suo capo, che è l'uomo. E naturalmente anche l'uomo, dal canto suo, non deve pregare con il capo coperto, perché se prega con il capo coperto disonora il suo capo, che appunto è Cristo. Infatti ricordatevi che dice che ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è come lo stesso che se fosse rasa. Considerate questo, che oggi molti danno retta alle favole, e praticamente nelle comunità, in tante comunità, cosa si vedono? Si vedono donne che pregano con il capo scoperto e uomini che pregano con il capo coperto. Ma ci rendiamo conto? Praticamente il contrario, è una cosa vergognosa, scandalosa, ma è la dimostrazione che hanno distolto le orecchie dalla verità, che non sopportano la sana dottrina, un po' anche riguardo all'ornamento esteriore della donna, quello che dice la Sacra Scrittura, che è la sana dottrina, viene rigettato, perché quando dice la Scrittura similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondia e modestia, non di trecce e d'oro, di perlo, di vesti sontuose, questa è la parola di Dio, fratelli nel Signore, ma la parola di Dio viene rigettata, la sana dottrina non viene accettata più da tante chiese. Infatti poi si vedono le conseguenze, no, di questa ribellione, di questo rigetto della parola di Dio da parte di queste chiese. E poi, appunto, le donne sono lasciate libere di vestirsi come vogliono, e quindi poi si vedono spettacoli indecenti, vergognosi e scandalosi. Andare veramente d'estate in certe comunità è come andare a spiaggia al mare. Purtroppo, o in certe, diciamo, zone, o per strada in certe zone zone lungo il mare. La verità è questa, ed è triste tutto questo, è questo perché appunto la sana dottrina non viene accettata da queste chiese. E anche il fatto che la donna deve imparare in silenzio, con ogni sottomissione, perché dice Paolo, non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Anche questo comandamento, che è la sana dottrina, viene rigettato, infatti oggi a sempre più donne viene permesso di insegnare e diciamo a una parte di questi viene permesso persino di diventare conduttrici di comunità, pastoresse e così via. E tutto questo è la dimostrazione, fratelli, che questo è il tempo in cui appunto molti non sopportano la sana dottrina. Il fatto è che questi che non sopportano la sana dottrina, questi dottori secondo le loro proprie voglie che raccontano le favole, diciamo che hanno anche un grosso seguito. C'hanno anche un grosso seguito perché dicono quello che i ribelli si vogliono sentire dire. E quindi è chiaro che cercano questi ribelli, cercano costoro che gli raccontano le favole. Oggi molti non sono amanti della parola, ma sono amanti delle favole. E ho potuto constatare che gli amanti delle favole non ci stimano e non ci apprezzano per niente a noi, perché noi predichiamo la parola che essi non sopportano. Quindi ho voluto ricordarvi queste cose, fratelli nel Signore, che voi sapete, per appunto ricordarvi nello stesso a contempo di stare saldi nella parola di Dio, perché soffiano veramente tanti venti di dottrina. State saldi nella parola, non vi lasciate trasportare qua e là, no? da questi venti di dottrina, non vi lasciate trascinare dietro tutti questi falsi Vangeli che vengono predicati, non vi fate trascinare dietro tutte queste dottrine strane che annullano la parola, annullano la sana dottrina. Resistete in faccia a tutti quelli che cercano o cercheranno di distogliere le vostre orecchie dalla verità. Sappiate che lo Spirito di Dio è lo Spirito della verità ed è dentro di noi, dimora in noi, e quando qualcuno vuole farci distogliere le orecchie dalla verità, lo Spirito di Dio che è dentro in noi viene contristato e ci avverte affinché noi non diamo ascolto a questi ribelli, cianciatori e seduttori di menti. Quindi coloro che sono preposti nel Signore predichino la parola e lo facciano con ogni franchezza, a tempo e fuori di tempo, che insistano, perché i tempi sono difficili, senza paura di ripercussioni, senza paura delle reazioni negative che ci saranno, perché per forza ci sono le reazioni negative da parte di coloro che non sopportano la parola. Cioè, quindi incoraggio tutti coloro che appunto sono conduttori di comunità o che hanno, diciamo, un ministero ricevuto dal Signore, come per esempio Timoteo, a predicare la parola e a soffrire per la parola. Sì, perché per predicare la parola si soffre, fratelli nel Signore. Cosa ha detto Paolo a Timoteo? Gli ha detto queste parole: soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Quindi soffrite anche voi per la parola, a motivo della parola, sorretti dalla potenza di Dio. Sì, perché dovete sapere questo, che la potenza di Dio vi sorregge. Dio è con voi. Quindi non abbiate paura, non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura dei loro insulti, non abbiate paura dei loro oltraggi, non abbiate paura di quello che vi minacciano di fare a motivo della parola. Predicate la parola. E voi, fratelli, che non avete un ministero, che non siete conduttori, continuate a tenere le vostre orecchie rivolte alla verità, continuate ad ascoltare la verità, solo la verità che è in Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.